La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905.
Sempre con voi, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Punto Biancorosso, nuova settimana, nuova striscia quotidiana che vi tiene compagnia. Luca Provinciale dagli studi di Via del Commercio, quest'oggi e anche domani in vostra compagnia. Stefano Fera è l'unico che non cambia mai, insomma è sempre lì presente, la parte tecnica è l'unico che non ruota in pratica e rimane in postazione fissa. Come fissi sono sempre i nostri punti di contatto: 334 35 20 488, quella degli sms, diretta a chiocciolaradiotua.it per quanto riguarda le mail. Per seguirci c'è sempre l'FM, il metodo più tradizionale, sulle 98.500, zona di Ancona e Iesi, 92.2, quella di Fabriano, oppure il sito www.radiotua.com, dove è possibile seguirci in streaming audio e video. Puntata del lunedì, ci siamo verso davvero il rush finale, mancano soltanto 4 turni, ma tenete botta, non mollate, non sentitevi già in vacanza, perché tra le 4 partite, tra l'altro, ce n'è una che ben abbiamo presente, il derby con l'Ascoli, quindi insomma quella soprattutto ovviamente balza l'attenzione, ma anche le altre non sono da meno, match belli, importanti, a cominciare dal prossimo dove saremo di scena a Lucca. Anzi, già vi diremo un po' di fare il quadro della situazione. Sabato prossimo saremo appunto di scena a Lucca, sabato 18 aprile alle ore 14.30 al Porta Elisa. Successivamente le ultime 3 gare verranno giocate sempre alle ore 15 in contemporanea con tutte le altre partite, quindi quello che ci auguravamo, ci auspicavamo avvenisse durante l'arco del campionato, in realtà si verificherà soltanto gli ultimi 3 turni. Si pensava, insomma qualcuno chiedeva se questo metodo venisse adottato per gli ultimi 4, invece no, saranno così le ultime 3 partite. In particolar modo l'Ancona giocherà la 36esima in casa con il Pisa di domenica 26 aprile alle ore 15, poi il derby con l'Ascoli sabato 2 maggio, quindi subito dopo la festività del 1 maggio alle ore 15 al Del Duca, si chiuderà con Ancona l'Aquila sabato 9 alle ore 15 appunto, e quindi si chiuderà definitivamente il campionato per noi al 99,9%, visto che non credo ci siano ormai possibilità di inserirci per quanto riguarda i fantomatici playoff. Soprattutto oggi ovviamente parleremo della gara di ieri, ma non soltanto. L'Ancona, come sappiamo bene, ha impattato 1-1 con il Prato, non ha fatto gran scalpore, non ha rivoltato nessuno stomaco, perché comunque è un risultato che non ci fa contenti, ma al tempo stesso la classifica non ne risente chissà quanto in negativo. Si poteva sicuramente fare un altro bel balzo in avanti e quindi dar fastidio soprattutto all'Aquila, che aveva perso a Pistoia 3-1, e insidiare in qualche modo il quarto posto, anche se appunto probabilmente non basterà per i playoff, ma anche per una questione di prestigio. Ma prendiamoci questo punto, è arrivato in maniera davvero un po' rocambolesca, una gara secondo me che era ormai indirizzata addirittura solo 0-0, ma una volta sbloccata con il gran bel gol di Morbidelli era ovviamente da portare a casa. Parleremo di questo e altro nella prima parte con noi Guido Montanari, che è sempre un piacere ovviamente avere ai nostri microfoni, perché insomma con lui abbiamo ovviamente un clima particolarmente familiare e conviviale, quindi si può parlare davvero di tutto. Nella seconda parte invece abbiamo pensato di contattare Gaetano Lombardino, corrispondente da Teramo, per illustrarci un po' la situazione che si vive in Abruzzo con un Teramo quasi promosso. Ovviamente il campionato non è assolutamente finito, ma l'euforia in terra abruzzese ovviamente aumenta giorno dopo giorno, inversamente proporzionale direi allo scoramento che c'è in terra ascolana, perché l'Ascoli è scivolato a meno 7 dopo l'ultimo turno, il pareggio che gli è costato davvero caro in quel di Grosseto, e pareggio tra l'altro ottenuto al 90esimo con Altinier, quindi davvero nelle battute finali. Per quanto riguarda l'Ancona, intanto vi dico subito che la squadra oggi non si è allenata, questo lo sapevamo già, la ripresa sarà domani pomeriggio alle ore 15 al Del Conero, e quindi ovviamente una volta che ci sarà la prima seduta sarà possibile fare un po' un primo mini bilancio riguardo alle condizioni degli infortunati, Tavares e Paponi soprattutto, i due sono acciaccati. Paponi ha già fatto un'ecografia sabato che lasciava trapelare un po' di ottimismo, ma è ancora presto. Per quanto riguarda Tavares si trattava di una contrattura, insomma infortuni sicuramente non gravi, ma acciacchi che sono fastidiosi. Soprattutto Paponi è una stagione intera che va dietro a continui piccoli acciacchi, vedremo se saranno recuperabili per sabato prossimo, ce lo auguriamo, perché abbiamo visto che per quanto Cognini no, si possa dare da farla davanti, c'è bisogno assolutamente di un peso differente da quello che abbiamo avuto ieri. Per il resto, fronte societario, anche qui tutto in stand-by. Marinelli, il presidente, è in Cina per motivi ovviamente imprenditoriali e professionali, e per il resto quindi si sta vagliando la possibilità di aggiudicarsi il bando del campo della Baracco, del Palinelli. Abbiamo saputo, sappiamo, è noto che la cifra per l'acquisizione si aggira intorno ai 400.000 euro, una cifra non da poco, ma non è tanto questo che spaventa i vertici societari quanto capire alcune clausole, così dicono, no? Alcuni cavilli per essere sicuri poi che non ci siano in qualche modo disguidi nel prosieguo, come è già successo con lo stadio del Conor ad esempio. Quindi si vogliono fare le cose per bene, non si vogliono affrontare vari equivoci, e quindi c'è un vero e proprio confronto per capire come e se aggiudicarsi o meno questo campo, che comunque ovviamente sarebbe una risorsa importantissima per il settore giovanile, che vedrebbe concentrate lì le proprie attività, un campo che sarebbe appunto di fatto di proprietà. C'è la possibilità fino al 27 aprile alle ore 12, se non sbaglio, di poter presentare l'offerta, e quindi c'è ancora tempo, ben 14 giorni, credo che non sarà brevissimo la soluzione di questa offerta, ma ovviamente vaglieremo e monitoreremo la situazione, quanto prima vi aggiorneremo. Partiamo con il primo blocco pubblicitario, rimanete con noi perché al ritorno risultati, classifica, ma soprattutto ospiti e tante cose belle per voi, a tra poco.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Ci vorrebbe un'idea per concludere al meglio la serata, un'idea stuzzicante, golosa, ricca nella scelta ma abbordabile nei prezzi, una favola, ma no, la soluzione è da Montalbì di Andrea Montagnoli, in via Matteo Ricci 20 ad Ancona. Al ristorante da Montalbì vi aspettano serate a tema, menù di carne e di pesce o, se preferite, la pizza. Da Montalbì dal lunedì al venerdì buffet a pranzo a 12 euro e menù fisso. Per informazioni 333 17 30 369. Il ristorante da Montalbì di Andrea Montagnoli è in via Matteo Ricci 20 a Colle Marino di Ancona. Dal 1980 Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms e 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo 3537, a Pizzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La Tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
Carla, mi sono innamorata.
Dai, dimmi.
È di Ancona, è gentile, cortese, disponibile, mi fa risparmiare e quando ne ho bisogno mi porta la spesa a casa.
Addirittura.
È pieno di sorprese e mi riempie di regali.
Ma dove l'hai trovato un uomo così?
E chi ha detto che è un uomo?
Sono tutte innamorate del supermercato Coal di Ancona in Piazza Pertini. Ogni giorno tantissimi prodotti in offerta, il nuovo servizio di consegna a domicilio. Così risparmi tempo e denaro. Se cerchi qualità, cortesia e convenienza, scegli il supermercato Coal ad Ancona in Piazza Pertini.
Perché da Coal c'è sempre di più.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115, info 071 21 11 225, chiuso la domenica. All
right. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso, Luca Provinciale a tenervi compagnia, puntata del lunedì, Stefano Ferra alla parte tecnica. Dicevamo di ieri, si è giocata ovviamente la 34esima giornata di campionato e andiamo a leggere i risultati ovviamente spalmati nei tre giorni e si dovrà ancora giocare il posticipo. Comunque, Pro Piacenza, Sant'Arcangelo 1-1, Tutto Cuoio batte Savona 3-0, Grosseto Ascoli 1-1, Teramo Lucchese 4-3, Pistoiese L'Aquila 3-1, Ancona Prato appunto 1-1, Reggiana Cararese 3-0, Forlì Pontedera 2-1, San Marino Gubbio 2-0, questa sera il posticipo alle ore 20:45 tra Pisa Spal, gran bella partita, insomma chi può la veda perché è una gara davvero interessante tra due big che hanno deluso in questo campionato per diversi motivi. Il Pisa è partito male e sta finendo peggio, un esonero di mezzo, insomma un doppio esonero addirittura. La squadra toscana era probabilmente la più candidata, forse anche più dell'Ascoli, a vincere il campionato, invece si ritrova sicuramente più indietro in classifica. La Spal è partita invece male e ha avuto poi una netta ripresa, ne abbiamo anche noi pagato le conseguenze con quella brutta sconfitta interna, ma abbiamo affrontato la squadra ferrarese nel miglior momento probabilmente della stagione, quindi gran bel posticipo. E quindi a questo punto la classifica dopo 34 turni recita: Teramo in vetta quota 68 punti, seguono Ascoli 61, Reggiana 59, L'Aquila 54, Pisa 52, Ancona 50, Spal 49, Lucchese Tutto Cuoio 47, Pontedera 45, Carrarese 41, Grosseto Gubbio 39, Sant'Arcangelo Pistoiese 38, Prato 37, Forlì 36, Savona 35, Pro Piacenza 30, chiude il San Marino a quota 29 punti, ma che si avvicina al penultimo posto, quindi tenendo accese le speranze di evitare la retrocessione diretta. Ovviamente Pistoiese e Sant'Arcangelo hanno una gara in meno oltre a Pisa Spal, e sarà la gara che si recupererà mercoledì sera, quella tra i toscani appunto e il Sant'Arcangelo, gara rinviata per problemi al Melani, così come era successo per la partita con l'Ancona. Di fatto la Pistoiese si trova a giocare tre gare consecutive in casa, una con l'Ancona la pareggiata, ha vinto con l'Aquila e ora avrà la possibilità con il Sant'Arcangelo di tirarsi fuori dalle nebbie della bassa classifica. Guardiamo però in casa nostra, pareggio con il Prato 1-1, l'Ancona come sappiamo è passato in vantaggio al 35esimo, 10 minuti dal termine, ma non è bastato per aggiudicarsi la vittoria perché ahimè l'infortunio, chiamiamo così, l'ingenuità di Dierna con quel fallo di mani ha concesso il calcio di rigore che il Prato davvero non ha sbagliato, grazie alla freddezza di un certo Rubino, classe 78, che di esperienza ne ha e come. Andiamo a sentirci però innanzitutto le parole di Sandro Marcaccio, che al posto di Cornacchini ha preferito essere presente in sala stampa. Sentiamo.
Punto biancorosso. La gara è stata in generale non bellissima, francamente, ma non è che si cerchi il bellissimo gioco in questo momento della stagione, però è stata un po' particolare forse.
Beh, noi al di là delle defezioni comunque eravamo stanchi, perché comunque mercoledì abbiamo avuto questo impegno a Pistoia. Aperta parentesi, mi sembra la Pistoiese oggi abbia vinto 3-1 contro l'Aquila, quindi vuol dire che noi mercoledì abbiamo speso molto, abbiamo fatto bene, quindi oggi eravamo un po' stanchi, però era stato bravo il mister a fare dei cambi che avevano portato al vantaggio, che ripeto, non avremmo rubato nulla se avessimo vinto, però il pareggio va bene così perché il risultato è più giusto.
C'era tra l'altro una delle due squadre che doveva avere più il sangue agli occhi, non era certo l'Ancona, no? Perché il Prato, insomma, sappiamo come è messo in classifica, quindi erano loro quelli che magari dovevano avere più esigenza di buttare il cuore oltre lo stacco.
Sì, però con questa Ancona, voglio dire, comunque prendere un punto è un buon risultato in questo momento. Ripeto, lo dimostra Pistoiese, per cui per loro questo è un ottimo punto sicuramente.
E anche l'atteggiamento del Prato è sembrato questo, abbastanza attendista, e un Ancona che comunque anche senza un attaccante di ruolo come Cognini, che era uscito, è riuscita a costruire il gol dell'attacco.
Sì, avevamo visto che con Tulli e Lisai potevamo metterli più in difficoltà, e con l'inserimento di Morbidelli ancora di più sulla velocità, perché le loro centrali, al di là che sono un po' legnosi, erano anche stanchi, quindi il mister lì ha azzeccato tutto e infatti eravamo passati in vantaggio. Poi c'è stato questo rigore che probabilmente c'era, non so il primo, perché non so nemmeno perché è stato dato, quindi no.
Primo non c'era, di volta.
Vabbè, succede, in questo momento non ci fanno più male, insomma. Ma sembra che ci sia stato un rimpallo sulla coscia e poi si è andato sul braccio, abbastanza involontario forse, però lo devo rivedere, insomma. Ah, sì, però dico, a questo punto noi una volta superati i 45 punti ci possono fare qualsiasi cosa, che non ci danno fastidio, ci fanno il solletico.
Poi anche Lori si è esaltato.
Beh, sì. Lui di solito, insomma, gli anni passati li ha sempre parati, è chiaro che crescendo di categoria chi tira è un po' più bravo, quindi sul secondo purtroppo non ha potuto far nulla.
Senza entrare nel merito delle scelte che aspettano il mister, ti aspettavi forse l'ingresso di qualche giovane in più, visto proprio che ormai il campionato, insomma, ha detto quello che doveva dire, oppure hai compreso tutte le sostituzioni?
No, noi nel momento che non abbiamo fatto questa scelta con la spalla, è chiaro che adesso vogliamo tutelare la regolarità del campionato e quindi ogni volta che incontreremo una squadra che ha bisogno di punti metteremo per forza in campo la migliore formazione, perché noi siamo così delle persone per bene, quindi ci teniamo che tutto sia regolare e che nessuno venga favorito. Un atteggiamento nostro in questo momento di convenienza sarebbe quello effettivamente di far giocare molti ragazzi, però faceremo il campionato.
Meritocrazia prima della carta d'identità, poi se un giovane forte ovviamente gioca, ma evidentemente c'è un motivo, se no?
Questo sicuramente, ripeto, con le squadre che hanno bisogno di punti noi rispetteremo assolutamente la regolarità del campionato, poi se ci sarà qualche partita, adesso penso ce ne siano un paio un po' più tranquille, speriamo di vedere qualche giovane. Bueno, lo devo rivedere per capire se c'è stato questo rimpallo o meno, non lo so, non sono in grado di commentare. Ero in panchina, quindi c'era un po' di concitazione, onestamente manco l'ho visto.
Posto.
Che si è compreso con la buona prestazione, soprattutto dal punto di vista fisico, era difficile oggi, quindi va bene, insomma, una buona prestazione. Da 7, ecco. Fossi un giornalista darei 7.
Senti, tutto invece ancora mattino?
Sì, molto presto. Sì. Abbiamo queste 4 partite, chiudiamo bene questo campionato e poi vediamo il futuro.
Punto biancorosso.
E queste erano le parole di Sandro Marcaccio, che insomma parla di una buona Ancona. Voi cosa ne pensate? 334 35 20 488. A nostro avviso è stata una gara non certo entusiasmante, anzi a tratti quasi da sbadiglio, ma l'Ancona non è stata assolutamente così, insomma, da buttare via, perché comunque ha tenuto testa al Prato, ha cercato anzi di fare qualcosa in più, ha cercato di passare in vantaggio, i tiri in porta sono mancati, questo è vero, ma il piglio giusto e l'atteggiamento offensivo c'è stato, con ovviamente ritmi però effettivamente un po' da post campionato. Il Prato, che però era la squadra che doveva fare un qualcosa in più, perché prima della gara di ieri era un punto sopra la zona play-out, poi una volta saputa la sconfitta della vittoria della Pistoia, a maggior ragione avrebbe dovuto dare l'anima per vincere la partita, secondo me non è che abbia strabiliato, e quindi tra le due squadre quella che doveva davvero fare qualcosa in più è il Prato, e l'Ancona alla fine secondo me nel computo finale era l'unica squadra che avrebbe meritato eventualmente di vincere, anche se così non l'ha pensata il mister Esposito del Prato, che addirittura parla di un pareggio quasi stretto per la squadra toscana. Riguardo ai calci di rigore, vi ricordo, anzi se ancora c'è qualche dubbio, che il primo assolutamente era inesistente, mentre il secondo purtroppo si tratta di un'ingenuità di Emilio Dierna. Abbiamo al telefono, abbiamo già a disposizione Guido Montanari, quindi vado subito a salutare capo redazione sport del Corriere Adriatico. Ciao Guido.
Ciao a tutti.
Ciao Guido, non so se hai ascoltato le parole di Sandro Marcaccio.
Sì, beh, l'ho lette.
Insomma.
Passato l'articolo io ieri, che sono sognate stanotte.
Oh, esatto, perché ci sono vari spunti che vorrei condividere con te. Innanzitutto della partita proprio, che ne pensi? Ti ha annoiato totalmente, o hai visto qualcosina di decente?
Allora, il discorso è questo. Io ho qualche anno più di voi e qualche campionato del Serie C inutile l'ho visto quando ero piccolo, e nessuno gridava lo scandalo. Siamo stati abituati negli ultimi anni in tutte le categorie, dalla Serie B fino all'eccellenza, a lottare per qualche cosa. Nella storia dell'Ancona ci sono stati invece di decenni di campionati senza nessun senso, cioè né che dovevi lottare per andare in Serie B né che magari retrocedevi. Eppure cioè, la gente non è che non veniva più alla partita o diceva ma guarda qui non lottiamo per nessun obiettivo. È proprio cambiato il concetto di come intendere il calcio in questi anni. E il calcio che di cui ti devi aspettare soltanto una semplice partita senza un obiettivo dietro non è molto interessante, perché non c'è più nessuno a vederle queste partite, quindi è chiaro che sono cambiati i tempi, ma per quanto mi riguarda non mi fa né caldo né freddo il fatto che D'Ancona o Lotti per qualche obiettivo. Ci vado volentieri a vederla perché mi piace il calcio, sono un innamorato dei colori biancorossi, e se l'Ancona si è salvata 2 mesi fa
non è una colpa,
non può però per tanti motivi che abbiamo e avete anche sulla vostra radio elencato puntare alla Serie B. Diamoci una calmata e aspettiamo magari un campionato in cui si potrà alzare l'asticella.
Credo che sia anche un alibi, Guido, perché secondo te se fossimo stati in zona playout con l'obiettivo di ancora salvarci ci sarebbe stata più gente allo stadio o sarebbe cambiato poco in questo momento?
Guarda, un pochino, secondo me
poco, però forse
un pochino di più magari sì, perché c'era comunque così la chiamata alle armi per cercare di salvaguardare questa categoria. Però sai, sono chiamate alle armi che avvengono in orari assolutamente inconcepibili, fuori dalla grazia di Dio, quindi sai, sono chiamate alle armi a cui rispondono sempre in pochi, perché proprio oggi sul Corriere Adriatico un vecchio tifoso come Luigi Chiucchioni dei Cuba, che 55 anni e non si perde una partita dell'Ancona, era esterrefatto insomma dagli orari di questo campionato. E lui resiste, molti hanno alzato bandiera bianca, c'è poco da fare. C'è questo problema del calcio spezzatino che è accompagnato alla mancanza magari di partite evento, di obiettivi importanti, che purtroppo rende questo stadio sempre più desolato. Però vorrei dire che non è soltanto un problema di Ancona, perché sennò siamo sempre a piangerci un pochino addosso e l'Ancona non la segue più nessuno, ma perché a Pistoia che hanno disegnato le gradinate mettendoci,
speriamo di non arrivare a quel punto lì,
virtuali, invece a Pistoia vanno tutti allo stadio?
Assolutamente no. Ci sono allora, poche piazze tra cui Pisa, no? Ascoli,
sono
però
poche piazze in cui magari all'inizio della stagione le società hanno detto ok ragazzi puntiamo alla B, abbonatevi perché andiamo in B. Pisa, Ascoli,
questo
La Spalla,
sì.
Che poi insomma di queste tre mi pare che alla fine insomma
però,
nessuna riesca, ecco.
Però perdonami Guido, conoscendo che tu insomma sei uno abbastanza focoso come tifoso, non credo che i 522 paganti di ieri ti abbiano messo in pace, francamente.
Non mi hanno messo in pace perché questo calcio di Lega Pro tanto decantato, la rivoluzione copernicana del presidente Macali e dei suoi consiglieri lo stanno radendo al suolo, questo calcio di Lega Pro, ragazzi. Diceva bene questo tifoso che ho nominato prima, dico, ma i presidenti se ne rendono conto di quello che sta succedendo? Guardano solo il rettangolo verde o guardano anche sugli spalti? Io credo che guardino anche gli spalti, perché alla fine sono soldi, no, per le società. E allora se questo orario spezzatino abbinati al fatto che su ogni computer tutti ce l'hanno ormai, basta spingere un tasto e vedi gratis la partita, questa miscela infernale che hanno creato per radere al suolo la Lega Pro a livello di presenze. Se sono i presidenti almeno non richiedono una contropartita economica, siamo veramente nel mondo dei sogni, secondo me.
Infatti il prossimo anno qualcosa cambierà.
Almeno quella alla fine non è che riporta gente alla presa, sarà veramente, gli stadi saranno pieni di quei famosi striscioni della Pistoiese fra un po',
sì,
però
sì.
Almeno la società può incamerare qualcosa, così come adesso è una beffa per tutti. Per i tifosi e per la società, secondo me, perché Macalli poi sbandiera il fatto che a Salerno c'erano 25.000 tifosi col Benevento,
significa mettersi il prosciutto davanti agli occhi, certo.
Perché lasciamo giudicare ai radioascoltatori, insomma, se si può prendere per esempio, perché ho letto questo io sui giornali nazionali, una partita in una città,
certo, non fa test, ovvio. È ovvio che Salerno...
tutti conoscono cos'è Salerno, quanto sia grande e chi abbia dietro, certo. Come un certo Lotito, che ha promesso di portare la Serie B in Serie, la Salernitana in Serie B, e lo sta puntualmente facendo, e si scontrava contro una diretta concorrente, quella volta credo che era il Benevento
sì,
di mister Brini, del nostro Brini, che a quei tempi era, mi sembra, a pari merito o giù di lì. Ma prendiamo ad esempio questa partita della Rechi e poi ci dimentichiamo del deserto siderale che c'è in tutti gli altri stadi d'Italia.
Esatto, sarebbe come parlare del Bari in Serie B, no? Stesso discorso, sono piazze che non possono essere paragonate ad altre realtà.
Dobbiamo guardare la media, esatto. La media, un presidente o una Lega Pro deve guardare la media, non l'eccezione. Questi stadi, vedi, questo strumento di streaming con le partite che si vedono, e soprattutto per noi addetti ai lavori, che facciamo questo, seguiamo il calcio, ci permette di vedere tante partite, certo, a tutti i livelli. Quindi le favole non ce le possono più raccontare, perché le gradinate vuote le vediamo con i nostri occhi adesso, capisci?
Ovunque, sì. Poi che se uno considera gli accessi su internet e i click che ci sono, è normale che siano a bizzeffe, perché appunto siano un servizio gratuito, questo è scontato, ma insomma significa un po' prenderci in giro, no? Perché,
ma direi proprio di sì, se questo è il calcio del futuro, beh ragazzi, io non ho problemi, continuerò ad andare allo stadio finché avrò la forza, però è chiaro che saremo sempre di meno, insomma, quelli che la pensano così, perché poi soprattutto le giovani generazioni cambieranno completamente proprio concezione,
sì,
proprio
non hanno mai visto il tifo come era un tempo, quindi
mai ovviamente... visto un tifo come era un tempo, cominciano a capire che si gioca tutti i giorni, che si può vedere sul computer, che insomma.
Ed è difficile da descrivere, Guido, no? Perché già il fatto dei tamburi, penso sempre ai tamburi, già chi non ha mai visto i tamburi allo stadio, in curva, insomma, anche descrivendolo, vedendo dei filmati.
Bellissime sicuramente foto.
Solo chi l'ha vissuto può sperare che torni, però chi non l'ha mai visto è difficile che poi...
Sì, se sono rimaste solo le foto e non l'hai però vissuto, non hai sentito quelle emozioni, ma io credo che quello che si sta facendo è proprio un tentativo, non so se è un tentativo più o meno voluto, però è lo spopolamento delle curve, credo che sia insomma sotto gli occhi di tutti.
Siamo un punto limite,
a certi livelli. Ho visto la curva ho visto Grosseto Ascoli sabato, ha inquadrato la curva del Grosseto, ho avuto paura.
Eppure affrontavi l'Ascoli, insomma.
L'Ascoli e lo Grosseto si deve salvare.
Esatto.
C'erano 25 ragazzi. Ragazzi, poi
non c'è appeal, questo calcio non ha appeal, questo è poco,
non appeal,
poco
non
ma appeal, sicuro.
Non c'è niente da fare, questa famosa riforma dei campionati, abbinata però, che era giusta, quella sia caso, era giusta, sia chiaro,
sì.
Però abbinata a questo streaming
Scempio.
Gratis, a orario spezzatino, ha avuto l'effetto di spopolare completamente gli stadi di Lega Pro.
Però questo è un discorso generale che, come dici tu, è condivisibile, insomma riguarda un po' tutti. Venendo un po' nel nostro caso, no? Perché poi cerchiamo di lavarci i nostri panni in casa, vedere un po' come siamo messi noi, il problema nostro, credo Guido, è che noi non riusciamo mai a godere pienamente di niente, perché insomma quest'anno ci siamo salvati con 2 mesi di anticipo, c'era la possibilità di andare allo stadio sereni, rilassati, godersi insomma delle belle partite, e invece in qualche modo riusciamo a fare polemica, c'è chi si stufa, non ci sono stimoli, insomma... siamo perennemente insoddisfatti, come la metti, no? Non c'è una ricetta.
Sì, diciamo che la maggioranza della gente è così, c'è una minoranza che la pensa come me, che cerca di seguire quelle che sono.
Era l'occasione per divertirsi quest'anno, no? Era un lusso.
Ma anche vedere, per esempio, una cosa che ho chiesto ai miei collaboratori che seguono in prima persona l'Ancona. Di calcare, sulla quale calcare la mano, è proprio la serietà che sta dimostrando l'Ancona, perché l'Ancona in alcune passate gestioni un po' allegre, qualche esempio di poca serietà l'aveva dato in certe partite. Stavolta invece l'Ancona fa giocare i titolari perché non vuole sfavorire nessuno, e magari domenica contro la Lucchese, che è già salva, farà giocare dei giovani. Ecco, questa secondo me è una cosa importante, la serietà della società, riacquistare dopo tante prese per finalmente fiducia nella società della città. Quindi questo, certo, il settore giovanile che sta andando molto bene sotto la guida di Doris Servadio, il fatto che c'è una programmazione, il fatto che Sandro Marcaccio resterà e diventerà anche più importante come ruolo,
un accentratore.
Tutte queste piccole cose a me mi interessano, capisci? Però il discorso, probabilmente siamo una minoranza a cui interessa quello, la maggioranza della gente interessa andare a vedere Recanatese Ancona in 6.000 perché vinci. A me non me ne frega,
faccio,
capisci?
Fatica anch'io a comprendere questa mentalità. Probabilmente sì, molti preferiscono vincere in D, è una cosa secondo me abbastanza assurda.
Oppure, ma... adesso ho fatto l'esempio, sì, no? Guarda,
però,
che
però è
vero, clamoroso perché...
Era l'evento che smuoveva la massa, sì.
Ascoli, ovviamente, insomma, quando si crea c'è un qualcosa per cui vale la pena andare allo stadio, nel senso proprio di vincere qualcosa, si muovono, il anconetano si muove in massa. Una volta non era così, io posso testimoniare proprio fisicamente che non era così, cioè quella una volta c'era tanta gente anche in partite che non contavano un ben amato tre puntini. Però stiamo parlando sempre del passato.
L'Ancona era come il caffè, non era l'abitudine, no? L'Ancona, allo stadio ci si andava, punto.
Adeguarci a quello che so l'anno del Signore 2015. Noi abbiamo avuto la fortuna e il piacere di vivere certe sensazioni.
Non da poco, certo.
Sto parlando, io ho 51 anni.
Sì.
E
io qualcuno in meno, però.
Tante belle pagine di storia biancorossa me le tengo strette. Mi rendo conto che adesso è cambiato completamente tutto, inutile star lì a dire però una volta, sì, ce lo teniamo così nel cassetto dei ricordi personali, chi l'ha vissuto?
Nessuno pensa di tornare a quei fasti, no? Però se si spera in una via di mezzo, tra virgolette, nel senso tutti si auguravano di arrivare a quello zoccolo duro di 2.000 spettatori che c'era lo scorso anno, invece dai prima 1.500, 1.300, insomma la media di 1.800 ancora, ma... non si, è quello,
io,
il problema.
Guarda, Luca, io sono convinto che se giocava la domenica alle 3,
sì,
con lo zoccolo duro c'era.
Sì, o quasi.
Io sono,
insomma,
convinto,
sì,
di questo. Adesso, detto questo, poi magari sbaglio, però giocare alle 7:30 del sabato sera, alle 11:30 di domenica mattina, a mezzogiorno della domenica, a non so più quando, quello.
Questo sono convinto anche io. Anche perché già
me.
Il fatto di chiedere quando gioca l'Ancona per informarsi,
non,
quando.
No, non è più un appuntamento, capisci? Non, sono fiori di ex tifosi che mi dicono: Guido, ma quanto gioca? Cioè, anche gente che era comunque appassionata di questa squadra si è a poco sì, disamorata, allontanata.
Anche abbonati storici.
Quindi c'è indubbiamente un problema locale di una città troppo legata all'evento, perché è così in tutti i campi, non è solo sul nel calcio, e anche un problema nazionale di un grande riflusso del calcio di Serie C, quantomeno di Lega Pro, con delle presenze ridicole negli stadi. Quindi abbiamo due tipi di problema abbinati in questa città, uno locale, che è vero, come dice, purtroppo Corso Garibaldi si riempie quando c'è il mercatino, se non c'è nessuno.
E di un altro che lo specchio, lo,
cioè,
stadio.
Vedi,
certo.
Non è solo il calcio, è proprio una mentalità che c'è e che sta prendendo campo molto campo rispetto a qualche anno fa. Cioè la città si muove quando c'è l'evento, se no, no. È chiaro che una squadra che ha raggiunto la salvezza a marzo e non può andare in Serie B, è chiaro che l'evento non crea.
Soprattutto,
no?
Se è scomodo andarci, ovvio.
Ecco, magari io spero che con il Pisa, che giocheranno alle 3 di domenica,
finalmente, sì.
Ecco, con il Pisa, che è una sfida storica, no? È ecco, magari quella partita lì, magari vedremo
qualcosa in più, si vedrà, a meno che non diluvi con meno 10 gradi,
sì,
credo che
il problema però è che è un una tantum, capito?
Sì.
È venuto meno il seguito, lo zoccolo duro, quelli che vivevano di pane Ancona, che
da
alla mattina,
sì,
andava a comprare subito il giornale per vedere quello che era successo, sentiva la radio o la televisione, cioè è risicato rispetto a una volta, siamo molti di meno che hanno questo tipo di mentalità, e poi è chiaro che si riflette anche sugli spalti del Conero.
Questo è ovvio. Ci sono diversi sms, vado a leggerti, Guido, così riusciamo un po' a toccare tutti gli argomenti. Ci scrive Giampaolo al 334 35 35 24 188. Buonasera Montanari, io purtroppo penso che sta morendo il tifo ad Ancona, capoluogo 100.000 abitanti, 500 paganti, è scandaloso, 15 in trasferta. Innanzitutto 100.000 abitanti, l'Ancona però non conta su un, no, su quello che può essere l'Interland come sì, altre città.
Sta morendo dappertutto però, caro quindi, amico, non è che è mezzo gaudio, ma cioè ancora non fa eccezione tutta l'Italia che sta regredendo proprio in maniera clamorosa sotto il punto di vista della partecipazione delle persone, della gente, delle giovani generazioni, dei ragazzini.
Non c'è stato il ricambio che ci aspettavamo. Poi per quanto riguarda le trasferte c'è il problema della tessera, quello non fa testo, no? Perché insomma sappiamo che chi non ha la tessera in trasferta non può andarci, anche se
c'è l'ulteriore problema della tessera,
anche se 600 tesserati li abbiamo, quindi anche lì insomma
sì,
qualcuno in più poteva andare.
Anche questo problema dei ragazzi della curva che hanno scelto di non andare in trasferta, sicuramente magari qualche ragazzino più giovane che magari gli piaceva, no? Andare fuori
anche
casa,
lui, sì.
Si è un po' disamorato, però insomma io credo che sia un problema più generale, non dipenda soltanto da, diciamo che sono tante piccole grandi componenti che messe insieme fanno sì che
un quadro drammatico, sì.
Che ci sia questo vuoto siderale in uno stadio assolutamente sovradimensionato, scomodo, difficile da raggiungere, perché c'è anche questa piccola ma neanche tanto variabile nel discorso Ancona, perché non è che abbiamo uno stadio come Ferrara al centro, la gente va in bicicletta,
però sono discorsi esatto che affrontiamo da mesi se non anni,
noi abbiamo anche
questa è la situazione
contro, abbiamo anche a livello di impiantistica abbiamo lo stadio in salita, record mondiale, credo.
Questo senz'altro. Quello che però balza all'occhio quest'anno, soprattutto Guido, secondo me, io ho una sensazione, non so se l'hai anche tu, che in molti non aspettano altro che finisca questo campionato. Non so se anche in società c'è quasi un'attesa spasmodica, no? Perché ormai i giochi sono fatti, c'è solo la speranza di non fare brutti scivoloni. Non so se anche tu avverti questa sensazione nell'aria, che insomma se si potesse chiudere presto sarebbe meglio per tutti.
Ti devo dire, ti ripeto, l'Ancona negli ultimi anni ha sempre fino all'ultimo, no?
No, finora non si può dire nulla alla squadra, assolutamente.
Non lo so, però non ci vedo niente di strano, cioè non è che tutte le 20 società di Serie B possono o lottano per retrocedere.
Però si è creata una situazione di stanca quasi, una situazione in cui
però ce deve essere 10 squadre che sta in mezzo che
per
possono
forza.
Cioè certo. Ragazzi, è inutile, io l'ho vissuti tanti dei campionati di questo genere, anche la prima era Longarini, i primi anni anche con Maiani,
certo. Che
ancora arrivava a metà classifica, poi dopo c'è stata la scalata, però nessuno moriva, si andava comunque in tanti alla partita senza tanti problemi, poi adesso se siamo diventati solo dei personaggi legati soltanto alla possibile vittoria, la vittoria del campionato, dico, ce ne frega molto poco di quello che magari vedere un giocatore fare qualcosa di importante come ha fatto Morbidelli, che ha fatto un gol meraviglioso domenica,
sì.
Per rapidità,
pregevole
per
fattura,
precisione,
sì.
Il cross di Dorazio, se uno queste cose non gli interessano, ci viene soltanto quando Marinelli dirà vogliamo andare in Serie B, allora,
e non sarà per l'anno prossimo, almeno a parole
verranno quando c'è da vincere qualcosa, però ognuno è libero giustamente di fare come meglio crede, no?
Sì Guido, un altro paio di considerazioni e poi ti lascio. A me ha colpito in particolar modo Marcaccio ieri, quello che appunto ha detto in conferenza stampa, perché in qualche modo ha ritrattato quello che disse dopo la gara col tutto cuoio, dove annunciò che l'Ancona avrebbe schierato soprattutto giovani dalla gara successiva. Così non è stato e ora viene fuori invece la storia che si cerca di mettere in campo la miglior squadra possibile. Secondo te è successo qualcosa nel frattempo? Si sono confrontati? Forse hanno capito che insomma si rischiano poi di innescare polemiche come già ci sono in città, no? Si sentono brutte voci, si parla di squadra insomma che adatta ai risultati. Secondo te questo può influenzare? Perché io mi ricordo che Marcaccio annunciò proprio questo, il fatto che si sarebbero lanciati i giovani per monetizzare un po'.
C'è quello che dicevamo prima, cioè la serietà che ha dimostrato la società schierando invece sempre i titolari.
C'è stato questo cambiamento, sì.
Pistoiese non dicesse: ah sì, guarda, con me invece i titolari, col Prato c'erano i ragazzini, complimenti ancora. Questo non potrà dirlo nessuno e questa è una cosa importante. Poi ti ripeto, domenica la Lucchese salva. Io sono convinto che domenica vedremo qualche faccia nuova. Guarda,
qualcuno, sì, che non vuol dire 11, ovviamente 11 giovani, ma insomma c'è Gelonese, ce ne sono altri che possono sicuramente subentrare.
Secondo me per la regolarità del campionato l'Ancona ha fatto benissimo a far giocare i titolari. Poi dopo, se si poteva inserire qualche ragazzino in più o in meno, 10 minuti, non lo so, questi sono fatti tecnici dei cornacchini, lo sanno loro quello che devono fare, non c'è bisogno che la gente si inventa le favole, no? Perché ma quale adattate, ma quale voci? Cioè,
qualcuno, si sentono delle brutte voci, anche Paolo F ci scrive comunque anche ieri molti hanno parlato di combine, io lo trovo vergognoso di riconoscente verso questo grande gruppo il mister, purtroppo anch'io ho sentito qualcosa anche sui social, fare brezzo solo sentirlo francamente, però
se diamo spazio anche a quello che dice che
è
la
molto
luna,
triste,
non so di che colore è, dopo è chiaro che io credo che non siano neanche da prendere in considerazione, proprio tutto il contrario. Guarda,
soprattutto sono, quest'anno con questo gruppo, insomma, sono discorsi che non hanno nessun fondamento. C'è un ultimo sms, mi basta vede Tulli per pagare il biglietto e venire allo stadio. Ieri travolgente di categoria superiore, purtroppo secondo me per pochi mesi ancora riusciremo a vederlo qui nella Dorica. Perché,
vabbè,
insomma,
ho capito ragazzi,
però gustiamocelo insomma finché c'è.
Non siamo nelle condizioni al momento, mi sembra, societarie per poter tenere tutti più forti e prendere altrettanti forti.
Esatto, quindi
Non lo siamo, è inutile che la gente continua a dire però vende tutti, ma c'è una società, c'è un direttore sportivo, fa dei buoni incassi vendendo i migliori, che ne sapete che poi non, come è venuto fuori Dorazio, Saltrano, e vengono fuori tre con quei soldi.
Soprattutto
lì
con Marcaccio, quindi insomma.
Quindi fidiamoci della società, fidiamoci di Marcaccio. Ne avevamo visti tanti di avventurieri che ci mettevano il fumo negli occhi. Non c'è bastato?
Evidentemente qualcuno o si dimentica o non ha vissuto appieno quelle stagioni, perché chi l'ha vissuto si accontenta.
Programmazione, ci vuole qualche anno in più per ritornare in B, ok, però dopo ce rimaniamo, no, con l'ottovolante, te lo ricordi, no? Allora, quindi calma e gesso.
Soprattutto dopo 4 anni di purgatori, 5, no, dopo 4 anni di purgatori, insomma, quindi basta, ne avanzano.
Le basi, Luca, di questa società, come ha fatto il Teramo. Il Teramo, ti ricordi, in Serie D, che quell'anno ha vinto tutto.
Travolgente.
Poi è stato 3-4 anni a fare dei buoni campionati in Serie C e piano piano ha costruito una squadra che sta riscuotendo gli applausi di tutta Italia. Quello è l'esempio.
È il classico ABC del calcio, esatto.
Per una città come Ancona che non ha uno che è arrivato dal Canada con l'aereo dicendo vi porti in Serie A in 3 anni, non c'è, se non c'è non ce lo possiamo inventare, no? Ho capito che sarebbe bello che ci fosse, ma non c'è. Allora diamo un aiuto, una mano a questi dirigenti che potrebbero spendere di più, non lo so, forse sì, forse no, però stanno comunque facendo qualcosa per il calcio dorico e quindi abbiamo questi e cerchiamo di sostenerli. Mi sembra un discorso illogico.
E già non rischiare di fare brutte fini è non da poco, sicuramente. No,
direi
il fatto di avere le spalle coperte.
Proprio di sì. Sarebbe bene, insomma, ricordare quello che abbiamo dovuto passare in due stati roventi dopo il fallimento, no? Con Pieroni e poi con Petocchi. Devo dire che io non vorrei cancellarli per quanto riguarda dalla mia memoria.
Purtroppo stanno lì, però almeno che servano.
Sono,
esatto, che servano.
Sono. E adesso se ci godiamo qualche partita in Santa Pace col Prato e con compagnia cantando, sapendo che c'è una società che sta lavorando per il bene di questi colori in maniera corretta, siamo tranquilli, insomma, no?
Soprattutto una fortuna e non serve a niente lamentarsi sempre. C'è un altro sms un po' provocatorio che però secondo me è in parte condivisibile, anzi in gran parte. Sicuro chi si lamenta non viene al campo e la società fa bene a far così. Se lo scrive la Taganella. Insomma, mettiamoci nei panni, no, della società di Marinelli, che comunque non vede un seguito numeroso, quindi è difficile anche fare qualcosa in più rispetto.
Guarda, per come è messa la città in questo momento è un po' il gatto che si morde la coda, cioè se Marinelli investe di più sicuramente avrà maggiore seguito.
Però qualcosa ha fatto la società in questo, diciamolo, no? Il marchio qualcosa,
ha fatto tantissimo la società, ha riportato ha riportato una dignità.
Esatto,
una
poi dignità il marchio, tante cose, insomma, qualcosa in più come risposta, secondo me ci doveva essere, nonostante i mille disagi, qualcosina in più.
Assolutamente, assolutamente convinto, però è insomma una via di mezzo, perché ti ripeto, non voglio flagellarmi sul discorso che Ancona è così, perché ti ripeto, adesso lo vediamo dappertutto è così, quindi insomma una bella riflessione su tutto dove sta andando questo calcio, secondo me è doverosa, senza piangerci costantemente addosso, per favore,
che non serve a nulla. Ti ringrazio Guido, ti lascio però augurandoci di assistere almeno una bella soddisfazione alla penultima giornata, perché insomma c'è quella partita lì,
Che partita è?
C'è una partita, se non ricordo, però con una squadra delle Marche, mi sembra sempre, quindi...
Va bene, adesso andrò a vedere il calendario.
Dopo adesso controllo anch'io, però insomma mi sembra che sia delle Marche, speriamo di far bene, visto che sono corregionali.
Va bene.
Ciao Guido, grazie.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Salutiamo Guido Montanari, i messaggi stanno davvero fioccando, ma siamo già un po' in là con l'orario. 334 35 20 488, ci scrive anche Franco, buonasera, comunque non ci sono solo i quasi 2000 fedelissimi, o una minoranza di critici, c'è anche una stragrande maggioranza di spettatori che per i più svariati motivi non riescono a stare dietro allo stadio. Dietro lo scandaloso spezzatino, per di più i vertici della Federcalcio stanno puntando ad un appiattimento dell'evento, infischiandosene degli spettatori e puntando alle televisioni e allo streaming. Insomma, caro Guido, la festa ce la facevamo in curva al Dorico i primi anni al Del Conero e ormai è finita. Sì, l'abbiamo detto, insomma è finita, però insomma qui suonare il De Profundi se non serve a niente, quindi la speranza che qualcosa si riesca a risollevare se non altro come umore, come morale. E poi ancora, ma la gente cosa vuole? Non avere uno stadio, vuole la B. La società ha fatto un bellissimo campionato, solo ringraziamenti. Questo sì, poi gli errori si commettono, la società ne avrà commessi qualcuno, soprattutto perché è il primo anno anche per questa società nei professionisti, però i ringraziamenti sono di dovere. Ancora un ultimo, sinceramente dopo tutte le partite brutte che ho visto in Eccellenza in Serie D me la tengo stretta questa Lega Pro, quindi sulla falsa riga del messaggio precedente. Io andrei col secondo stacco pubblicitario, Stefano, se sei d'accordo, in modo che al ritorno possiamo contattare il nostro corrispondente dalla Toscana, Gaetano Lombardino, dall'Abruzzo, Gaetano Lombardino. A tra poco.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme
a te. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il gusto di rosa ad ogni ora del giorno, dalla colazione al pranzo, dalla cena al dopo cena, passando per spuntini e happy hour, menù di carne e pesce, sempre diversi e sfiziosi, e poi la pizza a lievitazione naturale con gli ingredienti genuini, e per i più golosi, il rinomato gelato artigianale, lavorazioni tradizionali e prodotti di qualità per un gusto unico. Rosa Cremeria and Food, in Corso Mazzini 61 ad Ancona.
Ti voglio così uomo, sicuro di te, sempre originale, elegante con disinvoltura, sportivo ma ricercato, unico per come indossi il tuo abbigliamento e l'abbigliamento parla di te.
Ramas, Corso Garibaldi, Ancona. One Man Fashion.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Vittorio Tassotti, agente generale del gruppo Reale Mutua, ti aspetta per consulenze ad Ancona in corso Stamira 13. Telefono 071 20 38 73.
Won't you come see about me?
Vuoi che il tuo cane smetta di tirare il guinzaglio? Vuoi che risponda a tutti i tuoi comandi? Vuoi che socializzi alla perfezione con gli altri cani? Vieni al centro cinofilo Ancona Agility. Ad Ancona Agility trovi corsi di obbedienza, socializzazione e Agility Dog. Ancona Agility è passione, competenze e professionalità. Goditi il tuo cane. Vieni ad Ancona Agility. Siamo a Posatora di Ancona, nei pressi del parco comunale. Ancona Agility è il centro cinofilo della tua città. Per saperne di più, visita il sito www.anconagility.it o vienici a trovare.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13. 800 21 34 13. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso, seconda parte, interagite con noi perché dopo Guido Montanari abbiamo già in linea il nostro corrispondente Gaetano Lombardino, come abbiamo già prima annunciato, da collega del centro, corrispondente da Teramo. Ciao Gaetano.
Buonasera, buonasera a te, ben risentito.
Grazie altrettanto, ci eravamo sentiti prima di Ancona Teramo, insomma credo che adesso la situazione sia un po' più rosea, un po' più felice, inutile chiederti come va, no, laggiù?
Beh, qui diciamo che l'entusiasmo è alle stelle rispetto a quel periodo che ci siamo sentiti, la situazione
che già era positivo,
è diventata
però
esplosiva in senso buono del termine ovviamente.
Sabato che è successo però? Perché avete vinto 4-3, solita caterva di gol, Donnarumma e la Padula ormai sono un binomio indissolubile, però tre gol sono arrivati. Un
sì,
po'...
diciamo che la partita di sabato ha messo in evidenza questo, che dopo il 4-1 del primo tempo c'è stato un calo mentale della squadra, perché comunque, sai, il traguardo lo inizi a vedere, comunque il 4-1 ti dava anche un minimo di garanzie. Nella ripresa la Lucchese ha provato in tutti i modi a riaprire la partita, il Teramo il calo lo ha avuto e per fortuna del Teramo non c'è scappata una beffa che
clamorosa
poteva costare due punti pesanti.
Ma sì, perché la Lucchese in un ottimo momento sta facendo davvero molto sì, molto bene, a tre punti meno dell'Ancona, si è ripresa alla grande dopo una stagione non certo positiva fino a poco tempo fa.
Esatto, esatto. Tra l'altro arrivava a Teramo con 5 risultati utili,
esatto,
un attacco
sì, sì,
che trovava il gol con molta facilità e lo ha dimostrato anche col Teramo, che non ce lo dimentichiamo, non subiva reti da 512 minuti.
Tanta roba.
Quindi comunque fare gol al Teramo non è facile per nessuno. Quindi insomma io credo che la Lucchese abbia onorato il campionato e quello che si è visto sabato è stato anche uno spot, no, per il proseguo del campionato.
Il Teramo che tra l'altro non prende quasi mai gol e quasi mai perde, perché non perde da fine ottobre, addirittura a decima giornata se non sbaglio, quindi 24 turni in serie positiva, insomma una squadra così come fa a non meritare la promozione, no? Sono numeri da paura.
Sì, tra l'altro era una cosa che qui a Teramo non accadeva da 40 anni in un campionato di terza serie nazionale, perché comunque nel 75 c'era stata una cosa del genere con 24 risultati. Diciamo che comunque il Teramo è già nella storia, lo diventerà speriamo al più presto facendo un qualcosa di mai visto in 102 anni di storia.
Manca poco, 4 turni, 7 punti sono tanti, però ovviamente è importante non rilassarsi perché no, a volte
certo,
anche la paura di vincere può giocare brutti scherzi, ma questa squadra finora non ha avuto mai un calo, quindi probabilmente anche a livello caratteriale di concentrazione è stato fatto un lavoro di un certo livello.
Sì, ti ripeto, tranne questa parentesi che c'è stata sabato nel secondo tempo.
Però indolore, no, alla fine, quindi?
Sì, tra l'altro indolore, per cui io credo che già dalla partita con il Prato, il Teramo ormai ogni domenica è buona per poter arrivare all'obiettivo. È chiaro che molto dipenderà anche dall'Ascoli, perché a questo punto dipende anche molto dall'altro.
Da chi insegue, certo. Ovviamente, insomma, un po' il Teramo facendo così bene ha tirato su di sé l'attenzione di tutto il campionato, ma non soltanto, direi un po' di tutta quanta Lega Pro, perché i numeri li conosciamo tutti, no? Donnarumma 21 gol, la Padula 17, insomma, numeri davvero importantissimi, quasi un calcio d'altri tempi, perché è tanto che non si vede una coppia d'attacco così tanto prolifica, no? Negli ultimi anni si è registrato un trend un po' diverso, squadre che magari segnano con tanti giocatori o comunque con una punta che arriva in doppia cifra, ma due attaccanti così prolifici è da un po' che non
sì,
che non li noto.
in realtà i gol sono 20 di Donnarumma e 18 di Lapadula, ah, okay. Ma la sostanza non cambia, nel senso che comunque sempre 38 sono, sì. Ed è comunque una cifra che nessuno in nessun campionato ha raggiunto, per cui io credo che già questo la dica lunga sul miracolo che stiamo vedendo qui a Teramo, anche perché se consideriamo che la stagione era partita con ben altre ambizioni, vedere una squadra che sta dominando in questa maniera il campionato, ma lo sta facendo ormai da novembre e dicembre, chiaro che stiamo assistendo a un qualcosa di difficilmente ripetibile.
Sì, tra l'altro classica coppia di gemelli del gol, insomma, quando va così significa anche che tutto va bene, c'è tanto lavoro, secondo me tanta qualità, ma forse anche la stagione in cui tutto fila liscio, no? Perché
sì, tra l'altro classica macchina sabato, perfetta. Certo, abbiamo assistito per esempio ad un episodio molto favorevole, per esempio Donnarumma che tira sul palo il rigore, la palla va a rimbalzare sul portiere, autorete del portiere della Lucchese. Sì. In altri tempi probabilmente non quel palo caduto. Avrebbe fatto andare la palla fuori e non segnavi. Tutti segnali positivi, ma ti ripeto, difficilmente ripetibili, ecco perché il Teramo deve approfittarne quest'anno.
Ah certo, battere il ferro finché è caldo, perché davvero insomma perdere l'obiettivo all'ultimo sarebbe un qualcosa di insomma difficile sì, da accettare negli anni a seguire. Sicuramente Gaetano, il crollo dell'Ascoli vi ha aiutato, no? Perché a parte i meriti di questa squadra del Teramo Parlo, che ha fatto un qualcosa di eccezionale, c'è da dire che i marchigiani a un certo punto hanno arrancato, secondo me molto conta la pressione psicologica della piazza, ma anche la pressione di un avversario, di un'inseguitrice che non perde un colpo.
Senza dubbio, ma l'Ascoli infatti ha favorito questa fuga del Teramo, perché comunque bastavano due o tre vittorie in più all'Ascoli per stare lì, per fare lo stesso tipo
per mettere paura,
del Teramo.
Sì.
E invece bravo è stato il Teramo ad approfittare, diciamo, dei primi scriccoli dell'Ascoli che ci sono stati già nello scontro diretto del 6 gennaio, perché comunque non perdere al Del Duca, fare 0-0, l'autostima del Teramo è cresciuta. E invece l'Ascoli ha incominciato a capire che aveva a che fare con un avversario di rango, un avversario che stava iniziando a sognare in grande, e poi tra l'altro la differenza l'hanno fatta gli scontri con le squadre anche di bassa classifica, perché comunque l'Ascoli ha perso diversi punti con queste squadre.
Parecchi, sì, parecchi punti al contrario del Teramo, dove invece non è stato spietato quasi, anzi senza quasi.
E questo alla lunga ha fatto la differenza, portando all'attuale distacco.
Come succede tra l'altro ogni stagione in ogni campionato, davvero una maratona incredibile quella della squadra teramana, che è partita un po' in sordina, anche se ha subito solo 4 sconfitte, poi nelle prime 10 giornate, dalla decima in poi una continua crescita senza battuta d'arresto, è quello che fa scalpore. E a questo punto, Gaetano, il pareggio che c'è stato qui in Ancona valora ancora di più la stagione positiva dei dorici, no? Perché pareggiare e forse addirittura meritare qualcosa in più del pareggio contro quel Teramo significa che l'Ancona insomma ha fatto quest'anno una grande stagione, perché se c'era una squadra che doveva vincere forse era proprio l'Ancona in quella partita.
Sì, assolutamente sì, ma infatti quei due punti diciamo non lasciati ad Ancona per il Teramo si sono rivelati fondamentali, anche perché una battuta d'arresto in quel periodo del campionato, eravamo a fine gennaio, fine febbraio, è chiaro che avrebbe creato dei problemi, perché comunque eravamo nella piena fase di questa
salita.
Serie positiva, sì. Che comunque si sta rivelando clamorosa, e perdere lì sarebbe stato per il Teramo forse dannoso in chiave primo posto. Invece riuscire a superare anche una trasferta come quella di Ancona, con un Ancona che era comunque in un ottimo momento, ha rappresentato alla lunga uno dei punti di svolta di questo campionato.
Io vi ricordo che ai nostri microfoni Gaetano Lombardino, corrispondente da Teramo, nostro collega de Il Centro, quindi messaggi per lui, 334 35 20 488, ce n'è già uno, forza Teramo. Quindi ancora, insomma, sono diversi i tifosi teramani che sono venuti fuori come i funghi quando piove, no? Ovviamente, essendo l'Ascoli la squadra che contende il primato, la simpatia per il Teramo è venuta fuori quasi spontanea.
Certo, ma tra l'altro ecco, se dovesse ancora continuare il duello, quindi si arriva fino alla penultima, diciamo, con ancora il primo posto in bilico, noi da qui diremo forza Ancona, perché comunque il derby con l'Ascoli
sarebbe infuocato, sì.
Beh, credo assumerebbe... che diventerebbe infuocato.
Assumerebbe dei contorni che insomma particolarmente importanti per il campionato, però insomma 7 punti sono tanti, forse si potrà anche chiudere prima, vedremo. Intanto nella prossima gara il Teramo sarà di scena a Prato, no? I toscani ieri li abbiamo affrontati a Del Conero, non sono stati affatto irresistibili come molte squadre viste quest'anno al Del Conero, poche individualità soprattutto, però mai prenderli sotto gamba, perché comunque sono con l'acqua alla gola in zona play-out e devono assolutamente salvarsi, quindi insomma, sono proprio le classiche partite trappola, come la vedi?
Sì, queste sì, sono le partite trappola. È chiaro che il Teramo ci arriva con le migliori condizioni possibili, perché comunque hai, diciamo così, la possibilità già di chiudere qualcosa domenica. Molto dipenderà dall'Ascoli in casa con la Carrarese. Non voglio pensare che l'Ascoli possa perdere con la Carrarese, sarebbe veramente incredibile, anche perché il secondo posto incomincia a essere,
sì,
a
non è assolutamente garantito, certo.
E quindi io prevedo che comunque questo weekend non sarà decisivo.
No, ancora no, però insomma potrebbe dare qualche certezza in più al Teramo, oppure riaccendere qualche speranza per gli ascolani. Riguardo invece alla Lucchese, cosa mi racconti? Oltre insomma al fatto che è riuscita a riaprire un match che sembrava ormai morto e sepolto, insomma hai visto una squadra molto compatta, molto arcigna, ha subito sì 4 gol, ma come diciamo prima il Teramo quasi non fa testo, no? Perché là davanti punisce chiunque. Come l'hai vista,
infatti,
la squadra toscana?
L'ho vista bene, devo dire che è stata una delle migliori squadre viste negli ultimi 2 o 3 mesi a Teramo, non ha avuto paura assolutamente del Teramo, ha provato a giocarla sempre, anche forse pagando fin troppo i propri errori, perché insomma nel primo tempo si è chiuso sul 4-1, ma quando attaccava la Lucchese ha sempre messo paura al Teramo. Galderisi lo ha anche detto nel dopogara, cioè era proprio un proposito della sua squadra quello di non chiudersi, quello di giocarsela e di onorare il campionato. Io credo che ci siano riusciti alla grande e credo che Galderisi abbia fatto veramente un ottimo lavoro, perché comunque nelle 21 partite che è stato in panchina, da quando è stato in panchina lui, la Lucchese ha fatto una risalita incredibile.
Sì.
Se vediamo dove era la Lucchese a novembre e dove è adesso.
Era invischiata nella lotta play-out in pratica, anche se a novembre era molto presto ovviamente, adesso insomma è lì a 3 punti dall'Ancona. Se fosse iniziata prima la risalita forse avrebbe anche potuto dire qualcosa per quanto riguarda la zona play-off, chi lo sa. Però...
Beh sì, vedendo le individualità di questa squadra,
esatto,
senza dubbio.
Senti Gaetano, la società è pronta secondo te per l'impatto con la B? Forse te l'avevo già chiesto qualche mese fa, avevi qualche dubbio, però insomma di fatto ormai è una realtà che sta prendendo corpo, quindi insomma è una realtà che è venuta all'improvviso, non c'era per nulla il sentore, o secondo te ci sono i presupposti per consolidarsi poi in un campionato del genere una volta raggiunto?
Ma io credo che il presidente Campitelli per come sta gestendo questa situazione e per tutte le vittorie fatte in questi anni, credo che abbia comunque le spalle coperte, nel senso che comunque sappia già come muoversi in vista della Serie B. Poi comunque ci saranno degli introiti a livello televisivo, a livello di premi, quindi io presumo che insomma il presidente ne abbia da trarne vantaggi in questa esperienza in Serie B. Chiaro che sarà dura, che ci saranno nuovi esborsi da fare, giocatori con contratti più alti eccetera, però io da quello che sono le sensazioni che abbiamo qui il futuro è roseo. Chiaro che per consolidarsi e fare per esempio come Lanciano, tanto per parlarti di una realtà,
sì, una realtà che può essere simile,
me,
sì.
Ci vorrà grande organizzazione, ci vorrà entusiasmo, ma insomma io credo che questo al presidente non manca e non mancherà.
Si parte da un gruppo sicuramente molto forte, come è stato quello che ha vinto poi la Serie D qualche anno fa, no? Che si assestò con calma in C2 e poi
sì,
insomma questo gruppo con qualche ritocco insomma ora è in grado di puntare alla Serie B, quindi il classico esempio di programmazione, come dicevamo prima con un collega, che paga, ci ha voluto qualche anno, ma evidentemente le scelte sono state tutte davvero azzeccate.
Sì, tutte azzeccate, tra l'altro c'è un gruppo proprio dirigenziale ormai affiatatissimo che da anni affianca il presidente, per cui insomma prevedo che nell'eventualità in cui dovesse anche esserci qualcuno in grado di affiancare il presidente, non sarebbe comunque mai una figura che va tra virgolette a comandare insieme al presidente.
Ma può aiutarlo,
comunque,
sì.
Comunque sarà sempre lui al vertice e credo che ne abbia tutte le possibilità, insomma.
Bene, direi che ci siamo per oggi, ci possiamo sicuramente sentire, ci sentiremo a fine campionato comunque vada, insomma qui tutti si augurano che vada bene per voi e quindi ci sarà l'occasione eventualmente di sentire un po' il clima di festeggiamenti o quant'altro, comunque raccontare com'è stata la volata finale. Ti ringrazio
a
Gaetano.
A disposizione, buon lavoro.
Alla prossima,
buona
grazie
serata,
anche a te.
Alla prossima.
Ciao Gaetano.
Ciao a tutti.
Ciao. Salutiamo Gaetano Lombardino, corrispondente da Teramo, che appunto ci ha illustrato la situazione di euforia che si respira in terra abruzzese, non potrebbe essere altrimenti, qualcuno già quasi festeggia, insomma nessuno se lo aspettava inizio anno di fare un campionato così e si trovano davvero a un passo dal sogno. Andrei con l'ultimo stacco pubblicitario, Stefano, ritorno ancora qualche contributo audio, ma continuate a scrivere, ci sono già diversi sms da smaltire e aggiungetene altri perché poi parleremo di questo e altro, a tra poco.
Punto Biancorosso.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Nella suggestiva location affacciata sul Golfo di Ancona, ecco il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen. Stessa gestione, ma due modi diversi per trascorrere momenti di svago arricchiti da buona cucina. Il Wine Bar The Queen, tutti i venerdì, sabato e domenica, propone gustosi aperitivi cena con musica e DJ set. E per gli appassionati di sport, la possibilità di vedere le partite di Serie A e Serie B. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati vi aspetta con le sue favolose pizze, i suoi menù di carne e di pesce tutti da gustare. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen vi aspettano ad Ancona in via Forte Scrima 13, telefono 071 214 1147.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1985 il camiciaio veste l'uomo ad Ancona. Dal camiciaio troverai un vasto assortimento di maglieria, pantaloni, jeans, giacconi, cinte e cravatte. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 12 80.
Ehi, dico a te. Sì, ci conosciamo bene perché siamo vicini di casa e da sempre ti forniamo il gas. Ma forse non sai che noi di Prometeo possiamo farti risparmiare anche con l'energia elettrica. E scoprirai che conviene con noi. Luce e gas dei paesi tuoi. Prometeo, luce e gas per le Marche. Per info prometeoenergia.it.
Un amico mio, quando gioca all'Ancona, fa rispondere il ca al telefono. Dice che l'ha preso da Friends. Non ci credevo e l'ho chiamato. Mi fa, bau! Come? Bau, mi rifà. E io, non capisco. E lui, bau! B come Bologna, A come Ancona, U come Udine. Questo è altro da Friends Amici Animali.
Tutto ciò da Friends Amici Animali. Via Valenti, Centro Mirum Ancona. Seguici su Facebook. Un'eccellenza italiana nel mondo. Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona. La tua sicurezza antincendio a 360 gradi. Eusebi Service è manutenzione impianti ed attrezzature antincendio, progettazione, sorveglianza antincendio, consulenza prevenzione incendi. La tua sicurezza antincendio merita il massimo. Fidati dei numeri 1. Fidati di Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona, via Vincenzo Pirani 4. Centro Tessile De Ruschi, dal 1936, tessuti, tendaggi, biancheria, forniture alberghiere, materassi, intimo uomo, donna, bambino. Prezzi all'ingrosso. Ingrosso in via dell'Industria 4A. Dettaglio via dell'Industria 2A. Specialisti nei corredi da sposa e nei corredini da neonato.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci qua in vostra compagnia per l'ultima parte. Luca Provinciali in studio, Stefano Ferra come sempre alla regia. 334 35 20 488. C'era ancora qualche sms da leggere. Ci scrive Franco: e per assurdo abbiamo una grande società, un grande mister, una buona squadra che meritano il seguito e il calore dei tifosi. Questo senz'altro, abbiamo ribadito a più riprese, ma questo è. Mi sembrava ce ne fosse un altro paio, Stefano, eccoli qua. Gianni da stazione che salutiamo, mi dite quanti rigori e autogol ha creato Dierna? Questo giocatore è una calamità, ci scrive Gianni. No, non ho tenuto il conto, però invece secondo me Dierna, rispetto all'inizio che aveva avuto, dove francamente ha lasciato dei dubbi, delle perplessità, ha avuto una grande crescita. Non è certo un difensore che gioca, no, col fioretto alla Nesta, però è un ragazzo che è cresciuto molto, complice secondo me anche l'affiancamento di Mallus, ma è andato migliorando come tutta la squadra, ha segnato anche un gol. Quindi poi sì, ci sta che un difensore centrale i rigori li procuri. Quello di ieri probabilmente è stata un'ingenuità che non doveva commettere. Si è capito poco anche sulla dinamica, però probabilmente il secondo rigore concesso al Prato c'era. Ancora un altro sms, da una donica irlandese: un giorno verrò anch'io giù dall'Irlanda col portafoglio gonfio per portarla ancora in Serie A, però non è per adesso. Donna dorica irlandese, beh, aspettiamo, facci sapere quando si avvicina a quella data, perché ovviamente non vediamo l'ora che qualche, insomma, qualcuno da fuori venga a rimpolpare un po' le casse societarie. Tornando invece a ieri, insomma, un 1-1 che ha fatto storcere un po' la bocca, neanche poi tanto rispetto ad altre partite, perché comunque insomma era una gara in cui francamente nessuno si aspettava forse chissà quale goleada. Insomma, ho visto tutto sommato una reazione al momento del rigore un po' così di insoddisfazione, ma tutto è finito lì. La gente o l'ha presa bene oppure c'è davvero ormai un senso di stanca di questo campionato, però è finita così, con un pareggio che serve più al Prato probabilmente per cercare di uscire dai playout che all'Ancona, che arriva a 50 punti, non fa un balzo in avanti dando fastidio a chi c'è sopra, però tutto sommato un risultato che da accettare ci può stare, ma se una squadra doveva vincere quella era proprio l'Ancona. Ma sentiamo quello che ha dichiarato anche Morbidelli nel post partita, che si è soffermato soprattutto sull'esultanza riguardo al suo gol. Sentiamo.
Punto biancorosso. Punto biancorosso.
Diciamo non è nelle mie potenzialità, però ci ho provato, è il secondo, perché anche all'esordio in C ho fatto quelli del primo di con la Reggiana. Quindi dai, peccato poi alla fine per il risultato, che alla fine così, poi penso che abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra che sicuramente aveva più stima di noi, perché la classifica parla, nel senso che loro devono salvare punti per salvarsi. Però per come andare la partita un po' ci dispiace.
Diciamo che non si vede, no?
Noi quando andiamo in campo andiamo per vincere le partite. Poi è normale, ripeto, incontriamo squadre che si devono salvare, che cercano di fare la partita perfetta. Però anche noi a livello personale penso che ognuno voglia finire il campionato nel migliore dei modi per poi anche per il prossimo anno, perché è una vetrina sempre importante, quindi credo che ognuno vuole fare bene.
Senti, la mia sensazione, o anche tu l'impressione, che quando entra gara in corso riesci a far più male, incidere un po' di più, forse per il passo che hai, a differenza del resto dei giocatori che magari hanno già speso abbastanza.
Sì, infatti anche oggi nel caso questa partita c'è molto caldo, loro, cioè chi stava in campo aveva speso tanto, io sono entrato che era un po' più fresco, credo di aver messo in difficoltà loro, però credo che se uno gioca bene anche dall'inizio.
Diciamo che a differenza delle ultime partite sei stato impiegato nel ruolo un po' più congeniale delle sue caratteristiche, no?
Sì, diciamo che giocavo esterno, oggi ho giocato all'esterno, le altre volte diversamente, però io il mister dove mi metto in mezzo cerco di dare il massimo e di dare una mano alla squadra.
Però quando hai più campo parte da lontano riesci a fare più male, questa è l'impressione che si ha dagli spalti.
Sì, sicuramente sì, anche perché sono un giocatore esterno che cerca di puntare l'uomo, rientrare e cercare di fare la giocata, quindi mi trovo più a mio agio, diciamo. Sì, ripeto, rammarico c'è, perché eravamo dispiaciuti al fine gara dopo questo pareggio, perché metti questa partita anche come le altre due o tre partite, perché adesso la classifica essendo si accorciata un po' sopra, c'è la speranza anche di punti avanti, anche posso ripetere anche quelli di Grosseto, cioè, Pistoia, beh, ci può stare, però sono dei punti che può darsi che adesso ce l'avamo in tasca, potevamo pensare più in alto, però credo che abbiamo fatto secondo me un grandissimo campionato e abbiamo raggiunto l'obiettivo con largo anticipo e continuiamo, credo che adesso continuiamo fino alla fine del campionato a fare bene e a cercare di vincere tutte le partite, nonostante incontreremo squadre che vi hanno punti d'alvezza.
Domanda sull'esultanza.
Preferisco non parlarne, guarda, penso alla partita è un fuoco mio personale, ma niente di eclatante. Sì, ma niente di, ripeto, una cosa per uno sfogo personale. Sì.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
E queste erano le parole di Alessandro Morbidelli. Insomma, ha parlato di sfogo personale, nulla di eclatante, è stata un'esultanza un po' particolare, insomma, ha fatto dei gesti verso la tribuna che non vogliamo ingigantire più di tanto, perché comunque insomma, ci possono stare, non sono piacevoli, ma insomma, quando si è in campo ci possono stare. Probabilmente ha sbagliato, se ne è reso conto anche lui e ha voluto soprassedere, probabilmente più che per il fatto, secondo me, di non giocare tantissimo, di non avere molto minutaggio, magari per qualche brusio di troppo in tribuna, magari rivolto proprio alla squadra in genere, non tanto a lui. Comunque tutto è finito lì, una reazione a caldo appunto che ha voluto stemperare. Per quanto riguarda invece i prossimi avversari, insomma, si faceva riferimento al fatto di voler continuare ovviamente a fare bene, anche se il calendario, come dicevamo in apertura, è comunque molto molto impegnativo, perché oltre a sabato la trasferta al Porta Lisa di Lucca, scusate, che ricordo si giocherà alle 14:30, avremo poi il Pisa in casa domenica alle ore 15, comunque un avversario molto molto impegnativo, se non altro, oltre che per l'organico, anche per il fatto che deve ancora aggiudicarsi i playoff, e quindi verranno ancora con l'obiettivo di fare assolutamente risultato, e sarà una gran bella partita, ma molto molto difficile. E poi il derby con l'Ascoli, che non va neanche presentato, lì può succedere davvero di tutto, ma comunque gara difficilissima, oltre perché il derby, perché l'Ascoli è sempre l'Ascoli, è stata costruita per altri obiettivi. Si chiuderà in casa con l'Aquila, e lì sarà da vedere se gli abruzzesi avranno ancora qualcosa da dire in questo campionato, ma attualmente sì, perché sono anche loro in lizza in qualche modo per i playoff. Quindi sulla carta quattro partite, una più impegnativa dell'altra, ma al tempo stesso una più suggestiva dell'altra. Quindi vediamo un po' se l'Ancona riuscirà a far bene anche in questi impegni e si riuscirà a tener botta a queste vere e proprie corazzate, comunque squadre molto molto impegnative. Finora, da quando la squadra comunque ha conquistato la salvezza dopo la gara col Tutto Cuoio, quello è il punto in cui si fa riferimento come punto appunto per considerare la salvezza acquisita. Da quel momento la squadra non ha mai del tutto deluso, c'è stato il passo falso con Sant'Arcangelo e anche con la SPAL piuttosto rumorosi, però per diversi motivi, insomma, la SPAL in un momento di forma eccezionale, c'è stato un rigore che ha aperto al vantaggio degli ospiti, quindi sono stati diversi i motivi per cui l'Ancona ha perso. Non vogliamo giustificarla, insomma, qualche passaggio a vuoto c'è stato, ma è assolutamente fisiologico, ma sono più le gare che hanno lasciato una buona impressione rispetto a quelle in cui la squadra è venuta meno una volta acquisita la salvezza, e quindi c'è curiosità di vedere come si riuscirà a fare anche in questi ultimissimi impegni. Intanto, per quanto riguarda la trasferta di Lucca, ci sarà tutta la settimana per aggiornarci circa i disponibili o meno. Diciamo in apertura, Paponi e Tavares sono da valutare. L'ultimo Tavares ha avuto una contrattura, quindi nulla di grave, potrebbe essere recuperato, ma non ci possiamo sbilanciare, così come neanche per Paponi, la cui ecografia di sabato aveva fatto comunque a sua volta presagire un po' di ottimismo, ma domani alla ripresa verranno valutati ancora e ci sarà da capire se saranno almeno uno di due a disposizione per Lucca, perché altrimenti Cognini si troverà ancora da solo a far guerra contro i difensori avversari. Nel caso della Lucchese non si tratta di giocatori di poco conto. Inoltre rientrerà, ricordiamo, San Pietro dalla squalifica, ma è numerosissima la lista dei diffidati per il prossimo turno, perché ci sono Cognini, Tavares appunto, Camillucci, Mallus, Di Ceglie, Dorazio e Dierna. Dierna, che poi stranamente tra l'altro non è stato ammonito dopo il rigore concesso al Prato, altrimenti sarebbe già stato squalificato, invece rimane semplicemente in diffida. Per il resto direi che abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti di giornata, che sono un po' pochi visto che l'Ancona tra l'altro non si è allenata. Non ci sono, mi sembra, Stefano, altri sms da smaltire? No, li abbiamo conclusi tutti, e quindi a questo punto vi saluterei ringraziandovi per il seguito che avete avuto anche quest'oggi. Tra poco il podcast della puntata del lunedì, domani 13:10 la replica, 18:30 invece ancora in diretta qua dagli studi di Via del Commercio, sempre Luca Provinciale a tenervi compagnia insieme a Stefano Ferre, che ringrazio la parte tecnica, e a questo punto l'appuntamento è a domani. Ciao.
Partiamo dalla formazione dell'Ancona, che ha diverse assenze purtroppo. Lori tra i pali, difesa 4 da destra verso sinistra, Parodi, Dierna, Mallus e Dorazio, centrocampo composto da Camillucci e Di Ceglie in mediana, esterni Lisai e Bondi, Cognini e Tulli di punta, in panchina Aprea, Cangi, Paoli, Bambozzi, Morbidelli, Bacchetti e Luca Geronese. Bondi è pronto a battere questo calcio di punizione dalla sinistra, c'è Tulli vicino al vertice alto dell'area, pronto a usufruire di una ribattuta, la pennellata è deliziosa all'interno dell'area, prova ad intervenire in spaccata Mallus, ma non agguanta il pallone. È un'azione di pericolo, cari amici, esattamente al 23° minuto, sulla pennellata dalla sinistra di Bondi, palla nel secondo palo dove è arrivato Mallus, che in spaccata cercava cercato una coordinazione improbabile, ha ciccato il pallone e il Prato ha potuto respingere lontano. Dall'altra parte il Prato con Pannucchi che cade in area di rigore e l'arbitro convalida un penalty al Prato, a dir poco generoso. Un po' come avevamo visto mercoledì scorso con la Pistoiese, al minimo contatto l'arbitro penalizza di nuovo l'Ancona e convalida il penalty al Prato. Incredibile. Vergognoso, possiamo definire un rigore vergognoso concesso al Prato. Un contatto banale all'interno dell'area, spalla contro spalla. Incredibile il rigore e l'abbaglio di Vagliante di Nocera Inferiore. Comunque siamo al 26esimo, torniamo in sede di cronaca con il pubblico che rumoreggia e non ha gradito, ma non potrebbe essere altrimenti la decisione arbitrale. Il numero 10 Fanucchi sul punto di battuta osserva Lori che saltella in piedi in attesa della rincorsa di Fanucchi che calcia il tiro, la parata di Lori che respinge il rigore al Prato. Se c'è una giustizia, al 26esimo minuto, 30esimo secondo, Fanucchi ha fallito il calcio di rigore e Lori questa volta ha respinto. Aveva intuito mercoledì a Pistoia l'angolo trovato da Di Bari e questa volta invece è riuscito a rimanere attento e a respingere con i piedi mentre era proteso in tuffo. 0-0, parziale che non cambia. Lisai che si inserisce, c'è la sovrapposizione di Parodi, Lisai la mette al centro, tocco delizioso per Parodi, attenzione Parodi per Tulli, può andare al tiro e sotto rete Rinaldi riesce a Ivusic battuto, la palla stava arrivando anche dalle parti di Cognini, ci mette il piede, palla sopra la traversa, ancora vicino al gol adesso del possibile vantaggio. L'azione si continua a sviluppare dalla destra con Tulli che adesso agisce nel lato opposto, soliti dribbling ubriacanti, Cognini di testa e palla sopra la traversa, se lo divora Cognini il gol del vantaggio al 41esimo. 0-0, punteggio che non si sblocca con Cognini che aveva una palla soltanto da spingere in rete, palla sopra la traversa. 0-0 tra l'Ancona e il Prato con il traversone di Cavagna all'interno dell'area di rigore. Lori si ritrova il pallone tra le braccia. Lori protagonista nel corso di questo primo tempo, ha parato un calcio di rigore contestatissimo sul tiro di Fanucchi e proprio in questo istante l'arbitro dice che per la prima frazione può bastare così. Allora partiamo dalla formazione dell'Ancona che dovrebbe riproporre nella ripresa lo stesso schieramento che ha affrontato il Prato nella prima frazione di tempo. Lori tra i pali, Parodi, Dierna, Mallus, Dorazzo in difesa, centrocampo con Bondi, Camillucci, Di Ceglie, Lisai, Cognini terminale offensivo, in appoggio c'è Tulli che si è dato un grande affare nella prima frazione. Aprea, Cangi, Paoli, Bambozzi, Morbidelli, Bacchetti e Gelonese completano la panchina. Lisai che arriva sul pallone, c'è anche la sovrapposizione di Dorazio, per ora ignorato, palla al centro verso Tulli, eccolo Dorazio adesso che tocca il pallone sulla sinistra, alza la testa, arriva il cross, Morbidelli, rete di Alessandro Morbidelli che al 35esimo porta in vantaggio l'Ancona. Ha segnato Alessandro Morbidelli il gol del vantaggio, l'ha sbloccata proprio lui al 35esimo, la fiammata dalla sinistra dell'Ancona con Dorazio che ha preso le misure per un bel traversone in mezzo, la palla è arrivata in area di rigore e Morbidelli di testa ha battuto il portiere Ivusic. È cambiato il parziale, gentili ascoltatori, allo stadio del Conero ha segnato per l'Ancona Alessandro Morbidelli che poi dopo il gol con un po' di rabbia verso la tribuna, con il verso delle mani, parlate, io invece rispondo con i fatti, lo ha fatto davvero con un bel colpo di testa Alessandro Morbidelli per il vantaggio dell'Ancona, gol di testa, Ancona 1 Prato 0. Confusione in mezzo al campo, Di Ceglie mette ordine ancora con Dorazio che ha uno spunto diverso rispetto a prima con Tulli che va a battere in porta in due tempi, si salva il portiere Ivusic. Eravamo rimasti un po' così sulla mossa di Cornacchini, con Dorazio in quella posizione è cambiata l'Ancona, sono arrivati dei pericoli che prima invece non c'erano. Rilancio del Prato in avanti su Gabbianelli, anticipato da Dierna di testa, prova a scuotersi adesso la formazione di Esposito a ricerca del gol del pari, c'è l'incursione di Bandini e c'è calcio di rigore, questa volta ci sta tutto, fallo netto di Dierna con le mani, incredibile errore da parte di Dierna.
Eh sì, stavolta c'è.
Ingenuo davvero, Dierna, anticipato l'avversario, è intervenuto in maniera scomposta con la mano. Calcio di rigore che ci sta tutto, al 41esimo minuto, l'avevamo sbloccata con Morbidelli, avevamo rischiato il raddoppio in maniera concreta, adesso il Prato usufruirà del secondo tiro di rigore nella partita. Fanucchi era stato improntizzato sul risultato di 0-0 una prima frazione di tempo da Lori, che aveva respinto. Adesso ha la possibilità di rientrare in partita il Prato sotto la curva nord. Lori esce dall'area piccola, cerca di disturbare il tiratore scelto del Prato, che non è Fanucchi questa volta ma il centrocampista Urso. È uscito dal campo Bocalo nel frattempo ed è entrato Rubino. C'è stato un conciliabolo, non vorrei che andrà a battere rigore proprio il giocatore più esperto, cioè Rubino. È così in effetti. Urso, che era pronto a tirare, è stato richiamato da Esposito, che appena entrato gli ha detto: ti chiedo scusa, batto io il calcio di rigore, così mi ha detto il mister. Ma d'altronde Rubino, talmente tanta esperienza, può reggere la pressione. È lui il giocatore scelto dal Prato per esportare il risultato in equilibrio. 42esimo minuto, arriva il fischio d'arbitro, batte Rubino e spiazza Lori. Prato che ritorna in partita, ha segnato Rubino, è quasi un record, entrato dalla panchina 5 secondi fa, ha pareggiato i conti dopo il gol siglato da Morbidelli. Pareggio di Rubino, 1-1, tutto da rifare, siamo al 42esimo. Fino anche l'ultima sortita d'attacco non è andata a buon fine per l'Ancona, è terminato 1-1. Gentili ascoltatori, è successo quasi tutto nel finale, con il gol del momentaneo vantaggio siglato di testa da Morbidelli, ha pareggiato Rubino sul calcio di rigore, il secondo tiro della partita concesso dal direttore di gara. Nel primo tempo aveva fallito al 27esimo Fanucchi, che si era lasciato improntizzare dal portiere Lori, e poi su un fallo di mano, dopo che l'Ancona l'aveva sbloccato e fallito il raddoppio in una rapida successione, Dierna con le mani ha interrotto all'interno dell'area dell'Ancona con le mani un pallone che danzava davanti la porta di Lori. Rubino, appena entrato, l'ha trasformata con freddezza per l'1-1 definitivo. Non cambia nulla nella classifica dell'Ancona, però dopo che passi in vantaggio con Morbidelli mi aspettavo qualcosa in più.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30. Ogni mercoledì dalle ore 18:30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18:30 a Radio Tua.